La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Francesco Pannofino.
Baruch Spinoza.
È un giovane senza importanza collettiva. È soltanto un individuo. Louis Ferdinand Céline.
Amsterdam, 27 luglio 1656. È quasi sera, ma il sole è ancora visibile sopra l'orizzonte e i suoi raggi sottili spuntano tra gli stretti passaggi, tracciando strisce di luce sui muri. Dalle finestre delle case compaiono le prime fiammelle.
Nel quartiere ebraico le strade sono stranamente deserte. Solo qualcuno scivola svelto tra i vicoli, muovendosi in direzione della sinagoga.
Uno di noi sta per perdere il proprio posto in questo mondo o in quell'altro.
Radunati i membri della comunità all'interno del tempio, la cerimonia può avere inizio. Le candele vengono accese, mentre uno dei congreganti si dirige verso il tabernacolo che custodisce i libri sacri della legge.
Nella galleria che corre alla sommità dell'edificio, le donne siedono nascoste alla vista degli uomini. Riescono a distinguere a malapena la sagoma del giovane che avanza incerto verso il centro della sinagoga.
Forse le parole del rabbino riusciranno a riportare al gregge la pecorella smarrita.
È vestito con abiti dismessi e spogliato degli ornamenti religiosi. All'uomo che lo precede confida i propri timori.
Perché le candele non sono rovesciate e i cantori tacciono? Sono forse accusato di blasfemia?
Il consiglio degli anziani non ha ancora pronunciato la sentenza e a parte loro nessuno è a conoscenza del vostro castigo.
Nonostante intuisca il destino che lo attende, il giovane avanza con andatura composta ed eretta, ostentando la propria innocenza.
Non sono obbligato a niente che non avrei fatto io stesso, se solo non avessi temuto uno scandalo.
Quando giungono in prossimità del pulpito, l'uomo davanti a lui si fa da parte per lasciarlo passare, ma nel ritrarsi gli mormora:
pentitevi, fate ancora in tempo, siate ragionevole.
È la ragione che mi porta qui e mi sussurra all'orecchio cose assolutamente contrarie alla fede.
La voce del rabbino arriva improvvisamente a interrompere quel dialogo sommesso.
Da qualche tempo siamo a conoscenza della vostra condotta, ma sembra che nessuno riesca ad apporvi rimedio. Avete dunque dimenticato gli insegnamenti che vi sono stati dati?
Il giovane affronta lo sguardo inquisitorio del rabbino e con tono grave risponde:
non porto via niente a nessuno e qualunque ingiustizia mi venga mossa posso vantarmi di non aver fatto nulla per cui mi si possa rimproverare.
Siete colpevole di avere diffuso tra i membri della comunità le vostre abominevoli eresie. Pentitevi in nome di Dio.
Quale Dio? Il vostro non esiste.
Le vostre sono parole blasfeme. Sapete che cosa vi aspetta?
Sì, ed è maggiore il vostro timore nel pronunciare contro di me la sentenza che il mio nel riceverla.
Così detto, china il capo in segno di pentimento e ascolta la condanna.
Con l'aiuto del giudizio dei santi e degli angeli, escludiamo, cacciamo, malediciamo ed esecriamo Baruch Spinoza con il consenso di tutta la santa comunità, alla presenza dei santi libri e dei 613 precetti che vi si trovano racchiusi. Che egli sia maledetto di giorno e di notte, quando si sdraia e quando si alza, maledetto quando esce e quando rientra. Il Signore non lo risparmierà.
Stordito da quelle parole così spietate, amplificate dal mormorio dei presenti, il giovane sta per vacillare, ma si riprende reggendosi alla balaustra. La voce del rabbino giunge di nuovo limpida, ma questa volta è rivolta all'intera platea.
A nessuno è dato avere mai più alcun legame con questo peccatore, neppure per iscritto, né rendergli servizio alcuno. Nessuno dovrà avvicinarlo a meno di 4 cubiti o rimanere sotto lo stesso tetto e tantomeno leggere i suoi scritti.
Il suono cupo del shofar, antico strumento a fiato, segna la fine di quell'interminabile supplizio. Solo a quel punto le candele vengono spente, mentre sotto lo sguardo severo di 100 occhi il giovane si avvia verso l'uscita.
Procede a passo svelto lungo la strada che costeggia il fiume Amstel. Gli odori del porto mescolati ai rumori della città riescono lentamente a placare la sua angoscia, anche se quelle parole rimbombano ancora nella sua mente. Espulso, allontanato, bandito. Ha appena 24 anni e per la seconda volta la sua vita ricomincia sotto il segno dell'esclusione.
Baruch Spinoza era nato in Olanda da una famiglia di ebrei portoghesi e aveva appreso fin da bambino quali rigide leggi scandissero la vita della comunità. Al momento della nascita i genitori avevano atteso 8 giorni prima di dargli un nome durante il consueto rituale della circoncisione.
Si chiamerà Baruch, ossia benedetto, come lo è questa terra che ci ha accolto. Forse a lui Dio vorrà concedere qualche altro genere di fortuna.
Triste retaggio gravava sulle coscienze dei suoi antenati. Diversi anni prima, infatti, molti ebrei erano stati costretti ad abbandonare la penisola iberica per fuggire la morsa dell'Inquisizione. Vennero chiamati marrani, come dire bastardi.
Falso cattolico, falso ebreo. Il marrano è un cattolico senza legge e un ebreo senza conoscenza.
Solo nei racconti sbiaditi degli anziani Spinoza poteva cogliere la nostalgia e la rabbia di quel popolo che era riuscito a risollevarsi dalle umiliazioni subite e ricominciare una nuova vita.
Col tempo gli apparve sempre più chiaro il motivo che aveva spinto i suoi antenati a stabilirsi in quella città, divenuta la Nuova Gerusalemme.
Amsterdam è turca, cristiana, pagana, ebraica. È una banca della coscienza, dove ogni opinione, anche la più strana, acquista credito e valore.
Era una sorta di terra promessa, eterogenea e tollerante, dove gli ebrei non erano obbligati a vivere in un ghetto e potevano manifestare liberamente la loro fede.
Laddove regna la tolleranza, la cultura prospera e anche il commercio fiorisce. È un gioco di specchi infinito e fecondo.
Spaventati dal clima di assoluta e spesso incontrollata libertà, i membri della comunità ebraica avevano però costruito un rigido sistema di regole e principi, un sistema a cui nessuno poteva sottrarsi.
A noi ragazzi veniva insegnato a interpretare da soli la legge della Mishnah affinché ne acquisissimo la comprensione e l'intelligenza. Si parlava in ebraico o in spagnolo se si voleva dare spiegazioni. Per esprimermi in portoghese dovevo aspettare di rientrare a casa e coprire una distanza pari a 8 case, un magazzino e un vialetto.
Il padre di Baruch, stimato mercante, lo portava spesso con sé per permettergli di assistere ai propri affari.
Vedrai con i tuoi stessi occhi cosa significa provare a contraddire le leggi della comunità.
Un giorno lo condusse fino alla sinagoga e una volta varcato l'ingresso, il ragazzo notò che un uomo procedeva contrito verso il centro della grande sala.
Padre, che succede? Chi è costui?
Si chiama Uriel da Costa, ma per tutti noi è un eretico.
Baruch Spinoza ignorava il significato di quella parola che tante volte era emersa nei racconti dei vecchi, ma intuiva che qualcosa di tremendo stava per accadere.
Allora,
accettate di pentirvi.
Mi pento per non aver rispettato il sabbat, per aver giudicato le leggi della comunità come invenzioni di una cricca di uomini ambiziosi e malvagi, per non aver serbato la fede, per aver divulgato opinioni false, erronee ed eretiche.
Seguitemi!
Al rituale del pentimento seguì la pubblica flagellazione del condannato e una guardia intimò a Da Costa.
Spogliatevi e indossate questo.
Con un cappuccio nero a coprirgli la testa, nudo fino alla cinta, l'uomo stava in piedi con le braccia tese attorno ad una colonna. Quando sentì le funi scorrergli fra i polsi, l'istinto lo fece ritrarre.
Non voglio essere legato.
D'accordo. Poi però non costringetemi a farlo.
Mentre un cantore intonava un salmo, il rabbino impugnò una frusta di cuoio e cominciò a colpire la schiena dell'eretico. A fatica, l'allora giovane Spinosa era riuscito a non distogliere lo sguardo.
Uno! Due! Tre!
Vedevo le sue gambe piantate contro il pavimento nel tentativo disperato di restare in piedi e la pelle lacerarsi, mentre gemiti soffocati riempivano il silenzio, scandito solo dai colpi sordi della frusta.
37! Oh, 38! Oh, e 39!
Uriel Da Costa venne investito da un secchio di acqua gelata, quindi condotto davanti all'ingresso della sinagoga. Sapeva perfettamente ciò che ancora lo attendeva.
Lo fecero sdraiare, e mentre la guardia gli teneva la testa, venne calpestato da coloro che uscivano. Tutti noi, giovani o vecchi, fummo obbligati a passare sul suo corpo. Quando non rimase più nessuno, si alzò e gli fu permesso di tornare verso casa.
Sembrava che tutto fosse finito. Invece il giorno dopo...
Ha staccato la corda di canapa dal secchio in fondo al pozzo, l'ha agganciata a un chiodo di ferro, ha avvicinato uno sgabello e si è impiccato.
Quel gesto, seguito all'umiliazione subita, seminò nell'animo inquieto di Baruch il germe del dubbio e della contraddizione. Sembrava che la comunità avesse fatto propri i brutali metodi dell'Inquisizione.
Alla morte del padre, fu costretto a mandare avanti l'attività paterna.
Figlio mio, in questa città non ti sarà difficile proseguire dove io ho interrotto.
Qualunque destino avesse avuto in mente per lui, i fatti di lì a poco sciolsero ogni dubbio.
L'attività di mercante permise a Spinosa di affacciarsi al mondo esterno e di percorrere sentieri fino allora sconosciuti.
Comincio a disperare in una forma di salvezza per il mio spirito assetato di conoscenza. Credo che non diventerò mai un rabbino esemplare.
Fu la curiosità, unita al senso di rifiuto verso dogmi e principi, a spingerlo ad iscriversi ad uno dei circoli più ambiti della città.
Cerco la casa di Franciscus van den Enden.
È questa, dite.
Intellettuale vivace e audace avventuriero, van den Enden aveva svolto i mestieri più disparati: medico, commerciante, editore e infine precettore. Il giovane Spinosa doveva aver intuito a quale porta stesse bussando.
Mi hanno detto che siete un ottimo insegnante di latino.
Sono assai meglio in una delle attività meno raccomandate della nostra epoca, il libero pensiero.
Lo sguardo del giovane parve d'un tratto illuminarsi, anche se un po' intimorito da quell'uomo piccolo di statura, con l'aspetto severo.
Perché dunque volete apprendere il latino? È la lingua degli scienziati, dei letterati e dei cattolici. Se non sbaglio, voi siete ebreo.
Un buon ebreo è un ebreo della comunità. A me invece interessa essere un buon filosofo.
Immagino che non vi siate mai spinto così a nord della sinagoga.
Solo con la mente.
Entrate allora.
Scoprì che in quella casa van den Enden aveva creato una sorta di accademia dove istruiva i figli delle famiglie aristocratiche e alimentava accesi dibattiti.
Anche Spinosa si unì alla schiera dei collegianti, intellettuali dissidenti che animavano i salotti della città dove era impossibile accedere per chi non fosse invitato.
I mobili pesanti, i tendaggi spessi, La luce filtrata da finestre alte e strette davano l'idea di voler annullare qualsiasi contatto col mondo esterno. In fondo, la luce e le tenebre del mondo non erano forse il riflesso della luce e delle tenebre della mente.
Anche se continuava ad adempiere agli obblighi della comunità, Baruch stava inesorabilmente avviandosi sulla strada dell'eresia.
Una sera, all'uscita della sinagoga, si accorse di essere seguito. Si infilò tra gli stretti vicoli del quartiere, ma quando credette di averlo seminato, lo sconosciuto spuntò da dietro un muro.
Provate a fuggire adesso. Vediamo se la vostra sete di libertà è pari al vostro coraggio.
Prudente per natura e poco incline alla violenza, Spinosa non cercò neppure di difendersi, ma il sopraggiungere di un passante lo salvò.
Buon per voi! L'aggressione in città è punita con l'esilio. Andate, se non volete essere visto!
Ma l'uomo, prima di sparire nella fitta rete di viuzze, lo colpì con un pugnale ferendolo ad un braccio e lacerandogli il mantello.
Vedete di tacere se non volete rimetterci la pelle!
L'ostilità nei suoi confronti andava crescendo, alimentata dalle strane voci che cominciarono a giungere alle orecchie dei capi rabbini. Pochi giorni dopo venne avvicinato da alcuni membri della comunità che con l'inganno riuscirono a farsi introdurre in casa di Van den Enden ed esortarono Baruch ad esprimere i suoi pensieri.
Credete sul serio che l'anima sia mortale?
L'anima perisce insieme al corpo, dunque non c'è nessuna ragione di temere un castigo eterno o di sperare in un'eterna ricompensa.
Le scritture però non affermano ciò che voi dite.
Le leggi scritte sono invenzioni di uomini avidi di potere che cercano di tenere a bada il gregge. La verità è altrove, fuori dai confini della fede. E non siate sorpresi. Una cosa non cessa di essere vera se non è accettata dai più.
Spinosa aveva così firmato la propria condanna e il castigo non tardò ad arrivare. Al cospetto dell'intera comunità e del consiglio degli anziani riuniti nella sinagoga, Spinosa ha assistito da poco alla lettura del Cherem, il bando di scomunica emesso contro la sua persona. Accusato di ateismo, è stato privato di tutti i privilegi che, agli occhi di un ebreo, rendono la vita degna di essere vissuta.
È a casa, accasciato sul tavolo, e solo quando l'ultima candela è consumata, chiude finalmente gli occhi. Pochi giorni dopo si reca dall'amico Van den Enden per comunicargli le sue intenzioni.
Come sarebbe che volete mettervi a pulire e intagliare lenti? E perché invece non coltivate tulipani? È un'attività molto più redditizia qui ad Amsterdam.
Ma non capite? Mi servirà solo ad occupare il tempo tra le mie meditazioni.
Così, mentre di giorno è occupato a intagliare, strofinare e levigare, di notte legge, annota e scrive con accanimento i suoi pensieri. Ma la sua presenza in città ormai non è tollerata.
È un insulto per tutti noi saperlo ancora qui.
Spinosa abbandona Amsterdam nell'estate del 1661. Si trasferisce in un villaggio a pochi chilometri dall'Aia, a casa di un amico.
Dicono che è fortunato chi dimora sotto questo tetto e può intrattenere con voi colloqui sui massimi problemi.
Non sempre è divertente andare contro. Alle volte è sufficiente essere presenti.
Ogni sera, davanti a quella casa, si riuniscono i pensatori più audaci e anche i semplici visitatori desiderosi di assistere alle sue dissertazioni.
Siate saggi e riflettete bene. Ricordatevi che siete ribelli.
Non trascorrerà molto tempo che ognuno cercherà di contendersi le attenzioni di Spinosa. Lo chiamano l'ebreo di Wartburg.
Nel suo circolo filosofico approda un giorno Henry Oldenburg, già segretario della Royal Society di Londra. Tra loro nasce una profonda amicizia. Quando riparte gli scrive:
è stato così penoso separarmi da voi che dal mio ritorno in Inghilterra mi sforzo di ascoltarvi ancora per quanto possibile, almeno per lettera.
È solo grazie al sostegno di Oldenburg che Spinoza trova il coraggio di pubblicare i propri scritti, anche se protetti dall'anonimato.
Che cosa aspettate, amico mio? Che cosa temete? Provate e vedrete l'intera schiera dei filosofi levarsi a vostra difesa.
Quando consegna i manoscritti, si preoccupa solo di dirgli:
non troverete scritto nulla su cui non abbia lungamente meditato.
Nell'estate del 1672 torna ad Amsterdam. La città che lo ha cacciato, umiliato, offeso, non smette ancora di attirarlo. Non lo fermano neppure le continue epidemie di peste, le guerre contro gli inglesi e le lotte intestine che ne hanno cambiato profondamente l'aspetto.
Tutte queste sventure non fanno altro che trascinarsi dietro un'odissea di malanni e cancellare dalla faccia della terra ogni traccia di umanità. Se gli uomini agissero a lume di ragione, non si scannerebbero a vicenda come gli animali della foresta. Ma a che serve lamentarsi? Le passioni durano quanto gli uomini.
In una notte mite di fine agosto, mentre sta per rientrare a casa in compagnia del pittore Van der Spiek, decide di attardarsi per passeggiare tra i canali.
Il brusio che giunge dalle strade è mutato. L'umore collettivo è sempre meno tollerante.
Dite bene, amico. Persino il fetore che sale dai canali ne è una prova. Rispecchia le coscienze putride degli abitanti. La città ha bisogno di un capro espiatorio.
Mi domando se non si tratti di me.
Hanno già imboccato la strada che costeggia l'Amstel quando le loro voci vengono coperte dalle urla disumane della folla.
Presto, seguitemi! Dobbiamo rientrare prima che ci vedano.
Riescono appena in tempo a chiudersi la porta alle spalle. Nascosti dietro le finestre, assistono al più sanguinario dei massacri.
Arrivano fino alla prigione e, trovata la cella di De Witt, lo fanno uscire insieme al fratello. Li trascinano fino al cortile per impiccarli al grido di traditori. Ma la violenza è tale che i due muoiono massacrati e vengono appesi nudi a testa in giù, esposti alle più atroci ingiurie.
Mentre assiste alla scena, Van der Spiek fa in tempo a voltarsi per vedere Spinoza infilarsi il mantello e uscire di casa.
Ma dove andate? Volete farvi uccidere?
Devo fare qualcosa contro questi barbari!
Tornate in voi! Non li piegherete con le vostre parole, vi faranno a pezzi!
Ha l'aria sconvolta, sembra aver abbandonato lucidità e prudenza, e quando comprende che è ormai tardi per intervenire, i suoi occhi sono già gonfi di lacrime. È il 1677. Spinoza ha ormai 44 anni e la sua fama di pensatore audace ed esperto mollatore di lenti ha varcato i confini dei Paesi Bassi, tanto che da ogni parte d'Europa intellettuali e politici chiedono insistentemente la sua compagnia.
Persino il filosofo tedesco Leibniz, conosciuto per i suoi modi fin troppo aristocratici e per l'indole sentenziosa, decide di fargli visita.
Che bizzarro modo aveva di agevolare le sue riflessioni. Viveva rintanato nel microuniverso del suo studio, scrivendo, leggendo, annotando in mezzo a pezzi di vetro di tutte le forme, sferici, concavi, lucidi e perfetti come specchi.
Nonostante intuisca di avere di fronte a sé un genio almeno pari al suo, Leibniz si guarda bene dal cercare il confronto. Preferisce trovare altri argomenti su cui discorrere.
Ma vi sentite bene?
Il respiro si fa più corto, il passo meno sicuro. Da quando sono rientrato all'Aia mi sono già aperto due volte la vena, ma la febbre non mi è cessata. Credo che non diventerò mai vecchio.
La polvere del vetro sta lentamente minando la sua salute già cagionevole. Persino la casa dove vive sembra consumarsi insieme a lui. Le stanze più buie, la polvere annidata sulle pareti e le sue amate ragnatele davanti a cui stava ore a guardare i ragni combattere sono ormai disabitate.
Dalle pareti, il suo volto appare moltiplicato in una serie di ritratti che Rembrandt, il pittore, amico di Van den Enden, volle un tempo dedicargli.
È il migliore ad Amsterdam. Sa creare cose meravigliose solo con la luce di una candela.
Ma Baruch Spinoza muore il 21 febbraio di quello stesso anno in presenza di Meyer, un medico che, dopo averlo visto spegnersi, riparte in fretta dall'Aia col primo battello, non senza portarsi via i pochi denari, un coltello col manico d'argento e, soprattutto, lettere e manoscritti.
E Van der Spick a rinvenire il corpo senza vita dell'amico. Un giorno dirà:
di lì a poco avrebbe fatto parlare di sé, ma adesso, per un intenso istante sospeso, il mondo rimaneva immobile, in un silenzio che era un tributo ad un uomo la cui umiltà e ritrosia sarebbero state presto ripagate.
Fu dunque la tisi a portarlo via, dandogli una morte quasi banale che presto diede adito a leggende audaci e fantasiose. Ci fu persino chi disse di averlo visto allontanarsi tra le nebbie del mattino, mormorando tra sé:
mi allontano a fatica dal mondo per non tornarci mai più.
Antonella Ferrera, buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto e buon pomeriggio al nostro ospite di oggi che è Salvatore Natoli, docente di filosofia teoretica presso l'Università di Milano Bicocca. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio anche a lei.
A distanza di 4 secoli si può affermare forse che il più grande mistero della vita del filosofo si concentra intorno alla sua espulsione dalla comunità ebraica e quindi all'accusa di eresia. Che cosa gli fece meritare però una punizione così tremenda?
Gli studiosi si sono sforzati di capirlo perché le ragioni non sono esplicite. C'è una formula molto pesante nel testo: opinioni malvagie e abominevoli eresie. Ma quello che è singolare e sconcertante è che l'espulsione di Spinoza è di una violenza nella scrittura, in cui si invocano i castighi di Dio, il Signore non lo risparmierà, la collera del Signore e la sua gelosia si abbatteranno su quest'uomo e tutte le maledizioni scritte in questo libro penderanno su di lui. Quindi una violenza di testo che non veniva praticata dalle sinagoghe. Quindi è chiaro che è successo qualcosa di grosso. In effetti il giovane Spinoza già toccava dei punti rilevanti della tradizione giudaica e li metteva in questione. Non pochi. Dio esiste solo in senso filosofico, è materiale, la Torah non è vera e poi l'anima non è immortale. Alcuni studiosi ritengono che proprio la ragione della violenza fosse dovuta alla negazione della immortalità dell'anima che in quel momento storico presso la comunità giudaica olandese era una questione che era importante anche per ragioni politiche, perché fondamentalmente la negazione dell'immortalità dell'anima comportava la possibilità per gli uomini, tolto il giudizio e quindi il castigo, la possibilità per gli uomini di insubordinarsi senza pericolo, e questo rendeva la comunità solidale con i fenomeni di ribellione politica che c'erano in quella società olandese in quel momento, e gli ebrei non volevano sembrare come disturbatori, essendoci in sospetto il maranesimo, anche se l'Olanda era una nazione accogliente. Quindi ci sono ragioni politiche, ci sono ragioni filosofiche e teologiche che stanno tutte insieme, ecco, e che indubbiamente ci fanno capire che il giovane Spinoza già in nuce avesse i pensieri futuri in modo molto chiaro.
Ecco, ma c'è un momento in cui germogliò in lui il seme della dissidenza? C'è un momento preciso, un evento che ha scatenato in lui tutto questo?
Beh, un evento in senso esplicito non lo conosciamo, cioè non è che lui lo dichiari, ma certamente in quel periodo c'erano state diverse condanne di una persona che lui tra l'altro frequentava, Juan de Prado. Juan de Prado era stato condannato con una sentenza meno violenta. Ora, alla fine della sentenza si diceva che era impedito agli altri ebrei di frequentarlo, e Spinoza lo frequentava, quindi già questo è un elemento, certo, che indica indicativo di una simpatia, cioè di una simpatia verso questo personaggio, verso questo Johann, ma anche di una infrazione, perché appunto era fatto divieto ai partecipanti alla comunità di poter frequentare questi. Tra l'altro poi lui si mette a studiare latino con un personaggio singolare, che è un dissidente della Chiesa riformata, che si chiamava Van den Henden, il quale è un dissidente della Chiesa riformata e un personaggio che sembrava una figura rivoluzionaria dell'epoca. Quindi i contatti sono elementi significativi dell'area in cui Spinoza si muoveva, e questo accadeva prima ancora della condanna.
Van den Henden lo possiamo considerare uno dei suoi maestri?
È stato certamente il suo maestro di latino, su questo non c'è ombra di dubbio, ma credo che non parlassero solo di latino, visto che il personaggio,
certo,
era un personaggio significativo, anzi era ritenuto proprio una figura di rivoluzionario, faceva parte di gruppi critici, se non ribelli critici.
Alemicke nella sua biografia su Spinoza lo definisce l'anti-Voltaire, l'anti-Pascale e persino l'anti-Cartese. Quello, ho fatto questa domanda prima sul chi erano i suoi maestri, se era stato un suo maestro Van den Henden, proprio perché se è un anti-Voltaire, anti-Pascale, anti-Cartese, chi erano i suoi maestri? A chi si ispira?
Un anti-Voltaire certamente, ma sarebbe più giusto dire che Voltaire è un anti-Spinoza, perché in Spinoza ci sono linee di illuminismo, ma di tutt'altro carattere rispetto a quello volteriano. E che sia un anti-Pascal non c'è ombra di dubbio, di un'assoluta evidenza, nel senso che in Pascal il riferimento alla trascendenza, la scommessa su Dio, il senso della miseria umana, la canna pensante, diciamo, se c'è un opposto, un antitetico vero come spiritualità e come sensibilità rispetto a Spinoza è proprio Pascal. Per Cartesio la situazione è diversa, nel senso che lui è un grande critico di Cartesio, però si muove dentro il passo cartesiano, cioè da un punto di vista proprio anche terminologico, concettuale, sarebbe impossibile concepire Spinoza senza Cartesio. L'idea stessa di causa sui viene da Cartesio, quindi un critico radicale di Cartesio, però si muove nel movimento, nel gesto della filosofia cartesiana, anche se poi evidentemente ne esce con una originalità sua. Quindi se la mettiamo in questi termini, un maestro da cui si distacca, ma senza del quale sarebbe impossibile pensare Spinoza. E poi ci sono altri maestri, sia di tradizione giudaica che non giudaica, per esempio filosofo medievale importante, Crescas, che tra l'altro era uno di quelli che criticavano l'immortalità dell'anima e che riprende motivi neoplatonici, antagonisti per esempio a quelli di Maimonide, e che Spinoza recepisce attraverso un allievo di questo, Joseph Albo, che è uno dei più grandi critici dell'immortalità dell'anima dentro la tradizione giudaica. E poi Giordano Bruno è certamente il grande vocabolario della scolastica, perché è chiaro che lui polemizza contro la scolastica, ma la nozione stessa di sostanza, accidenti, ma sostanza soprattutto, infinito, sono tutte figure che vengono dalla tradizione scolastica.
Qual era la sua reputazione tra i filosofi? Si dice che Leibniz si rivolgesse a lui col titolo di magnifico.
Beh, Leibniz lo apprezzò moltissimo, lo andò a trovare, anzi lo invitò anche ad avere cattedre universitarie e lui rifiutò. Spinoza critica Leibniz, evidentemente non poteva non criticarlo, con la nozione di un Dio onnipotente, trascendente, che era radicalmente opposta a quella di Spinoza, con una centralità della contingenza del mondo, del fatto che sia creato rispetto a Spinoza. A parte il fatto che però c'erano anche tanti altri contatti sulla nozione di forza, di energia. Ecco, la posizione di Leibniz è diversa, però la stima grande nei confronti di Spinoza è anche evidente, dichiarata.
Spinoza ha la fama di essere stato un misantropo, ma leggendo le biografie sulla sua vita sembra non essere così. Quindi, soltanto leggenda? Perché questa fama?
Direi che Spinoza non era un misantropo. Possiamo dire che condusse una vita riservata, ma coltivava indubbiamente amicizie. L'epistolario dimostra questo. Insomma, c'erano persone che lo andavano a trovare, quindi lui, diciamo, forse selezionava i rapporti. Ecco, diciamo che non era mondano, però aveva il gusto, il piacere della vita. Direi che, senza andare a cercare molto in giro, lo dichiara lui stesso, perché se si va a leggere l'Etica, nella quarta parte, nel De servitute umana, c'è una proposizione in cui lui dice chiaramente questo, una affermazione del tipo: è proprio dell'uomo saggio ristorarsi e rinforzarsi con cibi e bevande moderati e gradevoli, come anche con gli odori, con l'amenità delle piante verdeggianti, con gli ornamenti, con la musica, con i giochi che esercitano il corpo, con gli spettacoli teatrali e con le altre cose siffatte delle quali ciascuno si può servire senza alcun danno altrui. Ecco, questo sì è importante, cioè che il corpo umano è composto di moltissime parti di natura diversa, le quali hanno bisogno continuamente di un alimento nuovo e vario affinché tutto il corpo sia ugualmente atto a tutto, a ciò che può seguire dalla sua natura, e conseguentemente anche la mente sia ugualmente atta a comprendere più e contemporaneamente. Perché Spinoza è molto chiaro che le potenze della mente crescono con le potenze del corpo, quindi la felicità sta nella virtù, allora il problema è non disperdersi nell'eccesso, nella mondanità. Direi che è una figura di grande equilibrio più che di misantropia.
A proposito dell'etica di Spinoza, lei ha scritto che è una delle più grandi biografie mai scritte. Ecco, io le vorrei chiedere, è questo il motivo, il fatto che ha portato a un interesse così tardivo per questo filosofo?
Ma qui direi due cose. È una biografia nel senso che è una biografia che non è una biografia.
Sì, certo.
E l'originalità, la grandezza di Spinoza sta in questo, che noi uomini per scrivere la nostra biografia ci dobbiamo vedere nel tutto. Perché se c'è l'ossessione della nostra soggettività, l'ossessione dei nostri problemi, il pensare a se stessi, noi viviamo prigionieri, separati ed oscuri. Soltanto nella grande dimensione del mondo, nella luminosità delle superfici, noi ridimensioniamo noi stessi, ma non ci ridimensioniamo nel senso che diventiamo umili, anzi sono delle pagine veementi di Spinoza contro l'umiltà. Diventiamo invece capaci di capire qual è la nostra posizione nel mondo, nel gioco delle forze che ci sono nel mondo. E se non ci coglieremo in questo gioco delle forze, non sappiamo neanche governarci in questo gioco. E quindi la teoria è il modo migliore per scrivere la propria biografia. Liberarsi da sé per ritrovarsi, in fondo questo con caratteristiche diverse, era stato accennato anche dagli stoici, però in lui c'è questa luminosità delle superfici. E allora tutto questo che cosa produce? Produce la beatitudine. Perché vedendosi nel tutto, conoscendo i nostri condizionamenti, noi li possiamo superare, allora l'intelligenza del mondo è il modo migliore per avere la cognizione di sé. Da questo punto di vista, rispetto alle autobiografie che hanno l'ossessione dell'io, e che quindi alla fine, in termini spinoziani, non possono che esprimere sentimenti tristi, allora la biografia si scrive soltanto attraverso la filosofia. Questa è l'originalità di Spinoza.
Lei ha detto poco fa luminosità delle superfici, ecco, mi fa venire in mente che Spinoza si appassionò all'ottica.
Tra l'altro in un contesto storico in cui l'ottica era importantissima, sì. Perché anche Cartesio ha scritto sull'ottica, intanto perché l'ottica attraverso la dinamica della luce era molto matematica, molto geometrica, e poi era l'età dei cannocchiali,
sì.
È con l'ottica che Galilei fa crollare le macchie solari, sì. E con l'ottica che si cominciano già a impiantare i primi microscopi. Allora il profondo diventa superficiale e il minuto diventa motivo di attenzione. In certo senso il suo lavoro di ottico, che poi era un lavoro di uno che molava lenti senza produrre nessun ragionamento di causa ed effetto, ma si iscriveva in una metafisica della luce, perché in fondo l'intuizione, il vedere Dio è una grande metafisica della luce, che lui riprende da tradizioni in parte neoplatoniche, però riformulate in una forma che è quella matematica.
Oldenburg, che per un lungo periodo tenne con Spinoza una vivace corrispondenza, un giorno scrisse: «In questo secolo degenerato e corrotto, niente viene perseguitato più ardentemente delle dottrine, le cui conseguenze sembrano giustificare i vizi della nostra epoca». Quali vizi?
Beh, diciamo che il 600 è un'epoca decisiva per l'Europa, è l'età delle guerre, ci sono state le guerre di religione, il conflitto dentro la cristianità, gli ebrei perseguitati, la crisi delle grandi monarchie, l'apparizione sempre più consistente di una dottrina dello Stato, la guerra civile, insomma, ecco, quindi da questo punto di vista in una dimensione di guerra civile si usa la religione con funzione politica, la politica con funzione religiosa, non dimentichiamo che Spinoza ha scritto un libro meraviglioso che è il Trattato Teologico Politico. Ecco, allora in questa dimensione di disastro era necessario trovare una via di uscita alta, equilibrata. E allora in Spinoza la conoscenza diventa la vera arma propria per contenere giudizio come degenerazione pubblica, ma anche la configurazione di uno Stato che protegga gli uomini senza coercirli. Allora qui c'è una dimensione, diciamo, speculare a Hobbes, solo che in Hobbes la protezione passa attraverso il costo della coercizione, mentre il discorso spinoziano è repubblicano. Gli uomini, soltanto in quanto colgono gli aspetti di somiglianza tra di loro, possono potenziare gli uni gli altri. C'è questo passaggio molto bello dell'etica in cui dice, contro appunto la formulazione hobbesiana, che nulla è più utile all'uomo dell'uomo stesso. Ecco, allora da questo punto di vista, ecco, la terapia che viene dalla teoria non è soltanto un qualcosa che riguarda l'individuo, ma riguarda anche l'individuo nella comunità, perché tra l'altro l'uomo non può raggiungere una quiete, una tranquillità, un bene, se non lo condivide con gli altri. Questo è un altro grande tema spinoziano.
Professor Nattoli, quali sono invece i vizi della nostra epoca, a cui lei peraltro ha dedicato un libro proprio dal titolo Dizionario dei vizi e delle virtù?
Ecco, direi che se in generale si deve parlare di vizi e delle virtù, il vizio è uno squilibrio. Ecco, per Spinoza il vizio è frutto di una idea inadeguata, cioè non sappiamo come stanno le cose e quindi ci rapportiamo in modo sbagliato con esse. E quindi è una sottoutilizzazione della nostra forza. Quindi non esistono dei vizi che hanno una radice diversa dalle virtù, ma soltanto un modo adeguato di rapportarsi al mondo o un modo inadeguato. Quindi il vizio non è soltanto un qualcosa che abbia a che fare con una nostra debolezza in senso tradizionalmente etico per Spinoza, ma anche con un errore, cioè non capiamo come stanno le cose. E allora il vizio è dato sempre dalla incapacità di trovare il limite giusto, il punto di equilibrio nelle cose. E infatti direi che nella nostra società il rischio fondamentale è la presunzione da un verso e la serialità. Noi abbiamo uomini eccessivi e presuntuosi e uomini deboli che si ricovano nei luoghi comuni. E quindi la nostra società è una società del vaniloquio, ma nello stesso tempo del dire quello che si dice e si va dicendo, con un deficit profondo di soggettività. La nostra società, poi, secondo me, è una società dell'acidia, travestita. Nel mio libro Dizionario dei vizi e delle virtù, io dico qual è il modo di essere acidiosi nel nostro mondo. Non è tanto quello di essere indolenti, perché il nostro mondo è tutto attivistico, ma nel non concentrarsi in modo profondo e continuo in quel che si fa. Noi siamo nella società del cambiamento, si cambia sempre, senza portare mai a buon compimento l'opera. E quindi nell'apparenza del fare non si fa mai niente, anche nell'educazione, per esempio, un bambino prima in piscina, poi il cavallo.
Molto vero.
E quindi quando il bambino si stanca perché deve diventare un buon nuotatore, allora a questo punto gli si dice, beh, fai un'altra cosa, non gli si dice, beh, scegline una e falla bene. Quindi l'acidia è una delle caratteristiche tipiche della nostra società travestita da attivismo. Un'altra dimensione fondamentale della nostra società è la voracità, perché dinanzi all'offerta di consumi, di proposte, di possibilità, gli uomini intanto le inseguono tutte con frustrazioni conseguenti perché non le possono raggiungere tutte. Quindi vengono stimolati ma non soddisfatti dalla nostra società. E in questo senso sono scontenti, non a caso, due malattie tipologiche della nostra società sono l'anoressia e la bulimia. Noi siamo una società bulimica che mangia e vomita.
Tornando a Spinoza, perché credeva che la maggior parte degli uomini fosse condannata ad essere infelice?
Ma lui non riteneva questo, anzi nel Trattato dell'Inventazione dell'Intelletto dice il contrario, dice che pervenire a una condizione di equilibrio non è facile. Un fatto è dire che non è facile, e un fatto è dire che gli uomini sono condannati ad essere infelici, anzi nell'uomo, nella cupiditas dell'uomo, nella sua voglia di espansione, null'altro vuole che la sua felicità. La sua felicità per Spinoza sta nel massimo della sua utilità, solo che deve conoscere quello che è utile e quindi deve uscire da una condizione di passività. Gli uomini sono infelici perché sono passivi, ignorano le cause della loro azione e quindi sostanzialmente non riescono a comprendere i condizionamenti in cui sono posti. Non riuscendo a comprendere i condizionamenti in cui sono posti, è chiaro che non riescono a modificarli per quanto loro è possibile, quindi li patiscono. La tristizia è un patimento. Quindi noi nella nostra società spesse volte patiamo anche quando ci sembra di gioire. E tutto quel discorso che io facevo in precedenza sull'eccessivo è proprio una felicità di supplenza nel consumo, nell'esterno e non una competenza di sé. Allora Spinoza dice, io faccio filosofia, torniamo all'autobiografia, perché gli uomini siano felici, cioè perché acquistino la competenza di ciò che li condiziona, abbiano l'intelligenza e quindi, lungi dall'essere moralisti, dal condannare o dal premiare, comprendano l'intelligere come vanno le cose. E allora, in questo senso, lui si propone con la sua filosofia di rendere gli uomini felici, perché la tesi di Spinoza in fondo è che gli uomini non sono infelici per natura, ma per errore, cioè sbagliano, e allora se c'è l'emendazione dell'intelletto riescono a realizzare in tutte le condizioni la loro felicità.
Qual è secondo lei l'idea più affascinante nel pensiero di Spinoza?
Ma direi che l'idea più affascinante è questa dimensione della libertà, intesa non come fare quello che si vuole, e quindi come svincolarsi dal tutto, come arbitrio, come solitudine, quindi come delusione, ma la libertà come comprensione adeguata di ciò che ci condiziona, a partire dalla natura, perché noi siamo corpo, siamo cellule, a partire dalle relazioni sociali, a partire dalle relazioni affettive, a partire dai rapporti di giustizia, comprendere ciò che ci condiziona e nella competenza di ciò che condiziona noi stessi evitare, allontanare tutte le ragioni della nostra tristezza. E quindi la libertà come un processo costante di liberazione dai vincoli, non annullandoli, ma trasformandoli nella convinzione chiara ed evidente che il movimento del mondo e di noi nel mondo, se si guarda in Dio, si vede nella beatitudine, perché si vede nella concordia. Quando nella libertà noi favoriamo ciò che è simile, produciamo una confluenza e quindi una felicità tra gli uomini.
Grazie professore, io la ringrazio e nel chiudere vorrei farle un'ultima domanda, vorrei chiedere a lei una sua definizione di libertà.
Beh, la dimensione della libertà la direi in termini spinoziani: comprendere la propria natura e portarla al massimo della sua realizzazione.
Ringrazio il professor Salvatore Natoli per essere stato con noi e naturalmente tutti gli ascoltatori della Storia in Giallo. Un ringraziamento va anche alla redazione, a Diana Vinci, curatrice del programma, a Manuel De Lucia che cura la regia del dibattito, Paolo Guarnieri per le ricerche letterarie, Alessandro Molinari per le musiche originali e grazie alla regista del programma, Francesco Pannofino. Ricordandovi che l'appuntamento con la Storia in Giallo è per sabato, come sempre alle 16:52 su Radio 3. Antonella Ferrera vi saluta e vi auguro una felice sera.
Le voci di oggi erano quelle di Daniela Barra, Mario Bombardieri, Francesco Pannofino, Alberto Rossatti e Riccardo Rossi nel ruolo di Baruch Spinoza. Per riascoltare le puntate precedenti visitate il nostro sito www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo, dove è attivo il servizio di podcasting. Per scriverci il nostro indirizzo di posta elettronica è la storia in giallo@rai.it.